Sia lodato Gesù Cristo. Celebriamo oggi l'Immacolata Concezione della Vergine Maria, un dogma della nostra fede. Allora, prima di tutto, che cosa celebriamo? Che cosa contiene questo dogma? E che cosa sono i dogmi? I dogmi sono le precisazioni che il Magistero della Chiesa fa su qualche dato della nostra fede, perché non ci si imbrogli, perché non si dicano cose diverse, perché la verità possa risplendere. E perché l'Immacolata Concezione di Maria è dogma? I dogmi nascono e vengono storicamente perché c'è sempre qualcuno che dice un'altra cosa. Allora la Chiesa si vede costretta a intervenire, a chiarire, a definire il compito del Magistero. Chiarire, definire, spiegare, rispondere, chiarificare. Questo è il compito del pastore, in modo particolare del Papa. E il Papa del 1800, Pio IX, di fronte al fatto che c'era discordia, non nel popolo di Dio, il popolo santo di Dio nella sua semplicità, nel suo affetto per la Madonna, da sempre l'ha cantata, lodata, benedetta come l'Immacolata. Ma sapete, i teologi con la loro intelligenza dovevano anche cercare di capire. E grandissimi teologi, anche innamorati di Maria, non riuscivano a capire come la sua Immacolata Concezione potesse andare d'accordo con un altro dato assoluto della nostra fede, che oggi sembra che si sia dimenticato, perché, e dice, una storiella. Non è una storiella, è un racconto di salvezza, il racconto del peccato originale. Periodicamente c'è qualcuno che si inventa teorie psicologiche, educative, che non mettono conto del peccato originale. E in modo in particolare queste teorie nascono in America, dopo 23 anni, 20, 30 anni, arrivano anche dalle nostre parti, no? Questa di non interferire nell'educazione dei figli, di lasciargli fare tutto quello che vuole, perché in fondo sono buoni, no? Non sono buoni, sono bacati, che c'è un peccato originale, c'è una ferita, che il battesimo ci guarisce. In che senso? Anche questo bisogna capire, perché noi diciamo che il battesimo ci redime dal peccato originale, che è un peccato di cui non abbiamo colpa, che ha trasmesso a noi i nostri progenitori, con quel racconto di cui abbiamo ascoltato parte nella prima lettura. Dopo che l'hanno combinato, dopo che hanno disubbidito, si sono nascosti, ma il Signore li cerca, li tira fuori dai loro nascondigli. E poi la conclusione non l'abbiamo letta, ma è così bella, perché si erano vergognati, perché si erano scoperti nudi, si erano fatte delle foglie, ma il Signore dice no, non sta bene, li copre con delle pelli, perché il Signore non vuole la sua creatura amata, la preferita, che sia nuda, vuole che sia rivestita. Vi ricordate anche il figlio al prodigo, no? Che il padre cosa farà? Le darà il vestito più bello, perché il padre è così, ci vuole belli, belli come lui, santi come lui. Questo è il desiderio di Dio. Ebbene, c'erano dei teologi che, di fronte al peccato originale, che il battesimo ci leva, ci redime, ma attenzione, l'intervento del battesimo, la grazia del battesimo è sulla nostra persona, è la nostra persona, è la nostra identità più profonda, la nostra, non c'è un'espressione più che può spiegare meglio quella di persona, è sulla nostra persona, che vive in questa natura ferita dal peccato originale. Il battesimo ce la lascia ferita, ce la lascia ferita, ma ci dà nella nostra persona l'amore di Dio, che è lo Spirito Santo, che ci fa capaci, nonostante queste ferite, della triplice concupiscenza, della carne, degli occhi, della vita, la superbia, avere, potere, godere, che spingono il nostro cuore, nonostante queste spinte interiori, ci dà nella nostra persona la grazia di non lasciarsi condizionare e di vivere la santità, di vivere i comandamenti di Dio, che sono vivibili. Attenzione, chi dice che i comandamenti di Dio non possono essere vissuti, si sbaglia. Non possono essere vissuti senza grazia di Dio, sì. Ma il Signore dà alla tua persona il potere della santità, cioè di non lasciarti condizionare da tutto questo. Questo mondo interiore che tu ci portiamo dentro nel cuore e che ci spinge al basso, ci spinge all'impurità, ci spinge alla malizia, ci spinge al tornaconto, ci spinge all'egoismo. Noi possiamo essere superiori. E qui c'è una differenza fondamentale tra noi e i protestanti. Noi non siamo protestanti. I protestanti, di fronte a questo fondo che rimane in noi di ferita, dicono che noi siamo peccatori, che tutto è peccato, ogni sentimento è peccato, ogni pensiero cattivo è peccato, senti una pensione di gelosia è peccato. Noi siamo cattolici, questo non è peccato. Sento una pulsione di impurità, una pulsione di gelosia, una pulsione di carteria. No, non sto peccando se non l'accolgo. Se la rifiuto, diventa un fardello, diventa un disturbo, diventa un'occasione di santità con cui io mi santifico, vincendo queste pulsioni e vivendo le virtù cristiane. Ora, c'erano dei teologi che giustamente dicevano: ma se Gesù è venuto per levarci il peccato originale e ce l'ha levato con la sua morte e risurrezione, come faceva Maria, che è venuta prima di Gesù, prima della sua morte e risurrezione, a essere senza peccato originale? Capite? Questo era il motivo. E per cui teologi anche come San Bernardo, innamorato di Maria, San Tommaso, innamorato di Maria, dicevano, beh, anche Tommaso diceva, sì, è tutta santa, però c'è come una piccola cosa, un'ombra. Non riuscivano a capire, perché la loro intelligenza diceva, non è possibile, non è così. Ma la scuola francescana, forse con meno intelligenza ma con più cuore, diceva, no, Maria è immacolata. Allora c'era questo scontro. E usando del suo magistero infallibile, usando quella cattedra su cui l'aveva messo il Signore, Pio IX, illuminato dallo Spirito Santo, chiarì, definì e sancì che Maria è immacolata e anche diede la spiegazione teologica, per cui anche i teologi più raffinati dovettero inchinare la testa. In previsione dei meriti di Cristo fu salvata prima, anche Maria è redenta. Non di un peccato che lei non ha mai commesso, ma è redenta dal peccato originale. Prima ancora di essere concepita, lei è stata scelta, voluta, chiamata dal Signore nella sua immacolatezza a essere la madre di Dio. E quindi dirà, si creda, tutto il popolo di Dio può credere, e questa è una verità di fede, che Maria, in previsione dei meriti del suo figlio, è immacolata. E questa è una grande gioia che poi verrà sigillata dall'apparizione dell'Immacolata a Lourdes qualche anno dopo a Santa Bernardetta. Ma che importanza ha per la nostra vita che Maria è immacolata? Diceva un grande innamorato, anzi quello che chiamavano il folle dell'Immacolata, Massimiliano Kolbe, che questa verità che finalmente è stata sancita e definita da un dogma, adesso è creduta, bisogna che sia vissuta, lui diceva, bisogna che noi viviamo, perché vedete, tutte le verità della nostra fede, ma tutte le verità, hanno un risvolto, una risonanza pratica nella nostra vita. Noi non crediamo a teorie astratte, noi crediamo in qualcosa che ci coinvolge, ci compromette, ci chiede una risposta e ci dà delle esigenze di vita che quelli di fuori non hanno. Noi siamo figli di Dio, come ci ha ricordato Paolo nella seconda lettura. C'è un disegno bellissimo di amore, un prospetto, un disegno bellissimo di santità per ciascuno di noi. Benedetti in Cristo perché fossimo, e quando dice fossimo vuol dire ciascuno di noi, io, tu, ciascuno di noi fossimo santi e immacolati al suo cospetto nell'amore. La stessa vocazione di Maria. Guardando Maria, noi prendiamo consapevolezza, coscienza della nostra personale vocazione. Creature piene, creature come lei, il suo figlio. Attenzione, il suo figlio non è una creatura, è il creatore. Colui che col Padre e lo Spirito è il Signore del cielo e della terra, il creatore di ogni cosa, il regge dell'universo. Da Maria ha assunto un'umanità, ha preso un corpo, la sua corporeità è creata, ma la sua persona è divina. Che bello quando noi gustiamo questi misteri. L'altro giorno ho scoperto una cosa molto bella, ho detto magari i nostri cristiani vivessero questa profondità, no? Che gli ortodossi, i nostri fratelli d'Oriente, fanno il segno della croce con così, con i tre diti pollice, i primi tre così e i due piegati, quindi tre e due fanno il segno della croce. Non è un gesto così, lo fanno con principio teologico, che bello. Tre, uno e tre, la Trinità, un solo Dio, tre persone, due nature in Cristo, una persona divina e due nature, natura umana e natura divina. Che bello che il semplice cristiano sappia, capisca, ami, gusti queste verità della propria fede, che, come vi dicevo, ci coinvolgono, perché nella natura umana che ha assunto il figlio da Maria, l'ha assunta perché ciascun membro della natura umana in lui diventasse figlio dello stesso Padre. È per questo che Maria, partorendo il bambino, concependolo a Nazareth e partorendolo a Betlemme, ha partorito già la Chiesa, in quel bambino che è il capo del corpo mistico, a cui si sarebbero uniti ogni uomo, donna, bambino che nei tempi si sarebbe battezzato, avrebbe ricevuto il battesimo, è membro di questo corpo mistico di cui il figlio di Maria è il capo, e noi siamo le membra, e noi siamo chiamati a realizzare nella nostra vita la santità, la vita di Cristo, come Maria che ha ricevuto nell'annunzio che abbiamo ascoltato, a cui lei ha con fiducia risposto con il suo sì, accettando di diventare la madre del Creatore. Così noi nel Santo Battesimo riceviamo come Maria quella grazia che ci rende gravidi di Cristo, gravidi di Cristo. L'esperienza di Maria, che è stata vissuta in una maniera materiale, fisica, nel senso che questo bambino concepito per opera dello Spirito Santo in lei cresceva fisicamente, se lo sentiva muovere, sentiva quando gli dava, quando si rotolava in lei, quando gli dava qualche calcio, lo sentiva questo bambino. E in noi questo si realizza in una maniera spirituale, ma è lo stesso bambino. È per questo che abbiamo bisogno di guardare a Maria, perché questa gravidanza di Gesù si realizza solo nella santità, in quella santità di cui Maria è modello splendido per ciascuno di noi. Allora, chi è Maria agli occhi di Dio. Vedete, tempo fa, qualche anno fa, entrando in libreria, vidi un libro con il viso di un giovane prete, un certo Don Giovanni, non mi ricordo il cognome, un sorriso stupendo, che mi sono innamorato di quel sorriso, se venite nel mio ufficio, infatti l'ho messo lì. No. E questo libro si intitolava «Io sono il sogno di Dio». Poi leggo un po' e scopro che questo prete giovanissimo muore, forse dopo 2 o 3 anni di sacerdozio, cadendo in oratorio da una scala. E i genitori, leggendo i suoi scritti da seminarista, hanno pensato di pubblicarli. E questo libro, Il sogno di Dio, sono i suoi scritti da seminarista. E a un certo punto in questi scritti c'è questa frase così bella: «Io sono il sogno di Dio». Vedete, abbiamo oggi guardato, la Chiesa ci ha messo davanti a un dittico. La prima parte di questo dittico è il sogno infranto di Dio, il peccato originale. Il secondo dittico è l'Annunciazione, il sogno realizzato di Dio. Chi è Maria? È il sogno di Dio realizzato. Dove sta la grandezza di Maria? Nella sua Immacolata Concezione? Certo, questo da parte di Dio, come dono che ha ricevuto da Dio, ma dalla sua parte, ciò che la fa grande, che cos'è? È la sua risposta. Dirà San Bernardo, annulla tutte le grazie che ha ricevuto Maria, gli varrebbero se non fosse stata umile, se non avesse ricevuto tutto questo con uno spirito di figlia, di piccola creatura, di ubbidienza, di docilità, di amore al Padre, e ha realizzato il sogno di Dio. Che vuol dire? Che tra tutto quello che il Signore si aspettava da questa bambina, lei ha saputo realizzarlo in pieno. Quando nasce qualche bambino, in questi giorni qualche amico mi ha mandato: è nato mia nipote, prega per lei. Certo, quando nasce un bambino i genitori tutti si dicono: ecco, quante speranze, quante desideri che ci sono sul... Ecco, quando il Padre, ci pensate mai, quando il Padre del Cielo ha creato la mia anima, quando ha creato la tua anima e l'ha infusa in quell'embrione fecondato dall'unione d'amore di tua mamma e tuo papà, il corpo lo riceviamo attraverso la mediazione dell'amore dei nostri genitori, ma l'anima la riceviamo dalle mani santissime di Dio. Quando il Padre, così buono, è così grande, è così fantasioso, ha infuso la tua anima, cosa ha pensato di te? Cosa ha pensato per te? Cosa desiderava da te? Che bello quando il cristiano comincia a pensare a queste cose. La sua vita cambia, perché non sarà più importante fare questo, fare quell'altro, realizzare quel posto, non fare quell'altro. E anche le cose più affliggenti, come quello di trovare lavoro, o di avere un figlio, di desiderarlo, o le cose che diventano, quando è entrato questo pensiero, la cosa più importante non è quello che desidero io. La cosa più importante non è quello che voglio io, la cosa più importante è fare, è prima capire, conoscere, amare ciò che vuole Lui. E quando l'ho capito, farlo con entusiasmo, con gioia, come Maria. Questa è la vita cristiana, questo è l'esempio che ci dà Maria. E in questo giorno ricordo sempre un'altra figura tanto bella, Michele Magone, piccolo bambino, ragazzo morto a 13-14 anni dell'oratorio di Don Bosco, che una sera lo trovò lì dove erano in campagna, guardando le stelle, che piangeva. E Don Bosco gli disse: Michelino, perché piangi? E dice: Don Bosco, guardo la luna, guardo le stelle, sono lì, le ha messe lì il Signore, hanno fatto sempre la volontà di Dio. Questo ragazzo a 13 anni dirà, io non l'ho fatta sempre la volontà di Dio. E infatti lui era un piccolo teppista del tempo che Don Bosco strappò dalla strada, lo chiamavano il generale di Carmagnola, dei bambini, no? Diventò poi un apostolo in quell'oratorio. E piangeva perché non aveva sempre fatto la volontà di Dio. C'è un salmo stupendo, il 118, che non finisce più, è lunghissimo, che dice le stesse cose in modo diverso e in continuazione. Dice quanto è bella la legge di Dio. Come sono luminosi i tuoi comandamenti. Grazie Signore perché hai allargato il mio cuore e me lo hai fatto capire, me lo hai fatto vivere. E Maria questo sempre l'ha vissuto, l'ha capito. Quanta gioia ci perdiamo nella vita per non aver capito questo. Per cercare le nostre gioie lì dove non c'è la volontà di Dio. Per cercare le nostre gioie nell'effimero. Per cercare nelle nostre gioie nel piacere. E poi si fanno tanti discorsi, Biblia dice, ve lo dicono quella, ma noi ci amiamo, ma quale amore? Non sai neanche che cos'è l'amore. Devi guardare Lui per capire cos'è l'amore. Lui è il maestro dell'amore. E Lei te lo spiega. E Lei è quella che Lui ha incaricato per spiegarcelo che cos'è l'amore. E se tu ti fermassi di più a guardare Maria, capiresti. Capiresti la bellezza delle virtù cristiane. E la gioia delle virtù cristiane, la gioia di essere forti, di essere fedeli, la gioia di dominare noi stessi, la gioia di non lasciarci andare alle nostre impulsi, di ira, di rancore, di impurità, la gioia di vincere le tue passioni, la gioia di essere casto. Che bella questa gioia! La gioia di coltivare lo spirito virginale. E questa è la gioia che soprattutto i devoti di Maria comprendono di più. Perché essendo devoti suoi, basta un'Ave Maria, basta uno sguardo verso di lei. Senza tante parole capiamo tutto. Mia mamma non ci aveva bisogno di alzare la voce con me. Basta che la guardavo un attimo. Capivo tutto, capivo subito tutto. E chi è devoto di Maria e si ferma spesso a guardarla nel proprio cuore, capisce meglio ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E non date retta a chi dice che è così difficile capire ciò che è giusto e ciò che è giusto, devi fare il discernimento. Ma che devi fare il discernimento? Ci sono i 10 comandamenti. Questo è giusto e lo puoi fare, questo è sbagliato e non lo puoi fare. Quando non lo puoi fare? Mai. Mai. Non lo puoi fare mai. Ma è così difficile, padre, sono debole. E allora che viene a fare a confessarti? Che viene a fare a prendere la comunione? Ricevi la forza di Dio, la potenza di Dio. E ma io sono un povero uomo, sì. Ma il Signore ti ha preso e ti ha portato a essere figlio di Dio, realmente. Ti ha riempito della sua santità, ti ha rivestito di grazia, ti ha dato il vestito di Maria, che è il vestito della Chiesa, la tutta santa, la tutta bella, la tutta pura, perché questo ti dà la Chiesa, significata da quell'abito che ricevi nel giorno del battesimo. E noi veniamo a messa la domenica per custodire questa bellezza e per gustare questa gioia. Che la Madonna ci aiuti a comprendere che queste non sono belle parole. Attenzione, andare a una predica, cioè, oh che bella predica che ci ha fatto quel predico, che belle parole, non sono belle parole, sono parole di vita, parole di Vangelo che deve essere vissuto. La vera bellezza di queste parole la sperimenterai quando tu le metterai in pratica. Quando tu le vivrai, e allora sì, avrai una gioia dentro e da quella gioia dentro ti viene voglia che tutti conoscano Gesù, che tutti conoscano la Vergine, perché è così bello vivere nella volontà di Dio, è così bello osservare i Suoi comandamenti. Sì, è pesante, è difficile, ma è così bello, è così bello, ti dà gioia, soddisfazione, gratificazione, entusiasmo. E sai perché vivi? Quelli di fuori non lo sanno perché vivono. Tu lo sai perché vivi. Tu sai che la tua vita ha un motivo. E Maria te lo insegna. E qual è questo motivo? La gloria di Dio. Tu vivi per dare gloria a Dio. Dare gloria a Dio ubbidendogli. Dare gloria a Dio osservando i Suoi comandamenti, dando gloria a Dio con la tua preghiera, con la tua fedeltà, con la tua gioia, con il tuo entusiasmo. Questo è l'unico fine della tua vita, l'unico scopo. E in questo scopo, quando capirai, quando lo capisci, quanto è grande questo scopo, quanto è meraviglioso questo scopo, non potrai non viverlo con grande entusiasmo e gioia. Amen. Ecco, si avvicina il Santo Natale e la Chiesa ci ha messo in questo cammino davanti a questa bella, grande festa di Maria che ci accompagni verso il Santo Natale. Come vi dicevo nell'omelia, cerchiamo di guardarla spesso nella nostra preghiera, di chiedere quelle grazie di virtù che ci fanno belli davanti al Signore e che il Signore desidera da noi, perché, come vi dicevo, ciascuno di noi è un sogno ancora irrealizzato di Dio. Che Maria ci aiuti a realizzare questo sogno di Dio con una vita più bella, più evangelica, più santa. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'Immacolata Concezione di Maria, conceda al Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.